Un caro saluto. Abbiamo parlato la volta scorsa di San Gregorio di Nazianzo. Riprendiamo dunque oggi il nostro cammino lungo gli itinerari della vera filosofia, quella che conduce a Dio, parlando di Dionigi l'Areopagita, che visse fra il V e il VI secolo d.C. Di un Dionigi si parla negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 16-34. Poiché fu tra coloro che San Paolo convertì col suo drammatico discorso all'Areopago di Atene. Ricordate l'episodio? Rileggiamolo insieme. Disse San Paolo: Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per esse ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto. Poiché di lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana. Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: Ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dionigi l'Areopagita è questo Dionigi? Giudice ateniese del primo secolo venerato come santo, di cui parlano gli atti? Oppure no, come sostengono alcuni che per distinguerli han chiamato il primo pseudo Dionigi Areopagita, e lo hanno collocato tra il V e il VI secolo d.C. Lasciamo a storici ed esperti risolvere questo dubbio. Di certo si sa che è l'autore di un celebre Corpus Dionysianum o Areopagiticum, di cui fanno parte scritti come gerarchia celeste, gerarchia ecclesiastica, nomi divini, teologia mistica e lettere. Ebbe grande fortuna nel Medioevo, tanto da influenzare, pare, persino la struttura gerarchica del paradiso di Dante. Ma quale fu lo sforzo di Dionigi l'Areopagita? Fu quello di riproporre in termini cristiani il neoplatonismo, soprattutto nella formulazione offertane dal filosofo greco Proclo. In particolare in quest'opera spicca la formulazione della teologia apofatica o negativa. Consiste nel designare Dio negando di lui qualsiasi attributo in quanto egli è comunque superiore a tutti, è per così dire il sopraessente, per cui il silenzio e la tenebra lo esprimerebbero meglio della parola e della luce intellettuale. Si legge nella sua teologia mistica: La causa buona di tutte le cose si può esprimere con molte parole e con poche, ma anche con l'assenza assoluta di parole. Infatti, per esprimerla non c'è né parola né intelligenza, perché perché è posta sovrasostanzialmente oltre tutte le cose e si rivela veramente e senza alcun velame soltanto a coloro i quali trascendono tutte le cose impure e quelle pure e superano tutta la salita di tutte le sacre vette e abbandonano tutte le luci divine e i suoni e i discorsi celesti e penetrano nella caligine dove veramente risiede, come dice la scrittura, colui che è al di là di tutto, andando oltre tutto ciò che è sensibile, intelligibile e intelligente. L'uomo può appartenere completamente a colui che tutto trascende e diventare capace di conoscere al di là dell'intelligenza con il non conoscere nulla. Facciamo ora la conoscenza di San Massimo il Confessore, monaco e teologo. Egli fu l'ultima voce originale della patristica greca. Nacque da famiglia nobile a Costantinopoli attorno al 579-580 d.C. Fu avviato agli studi che lo preparavano a una brillante carriera tanto di corte quanto ecclesiastica. È stato primo segretario dell'imperatore Eraclio fino al 613-614, quando entrò nel monastero di Crisopoli, per poi trasferirsi nel 624-625 nel monastero di Cizico. Nel 626 abbandonò Costantinopoli a causa della minaccia persiana e si recò in Africa, dove completò le proprie opere spirituali. Anche qui proseguì la propria scelta monastica accanto a Sofronio, futuro patriarca di Gerusalemme, per poi passare momentaneamente a Cartagine. In quegli anni in Oriente divampò un grave scontro dottrinale, un'eresia, il monotelismo. Sosteneva l'esistenza, nella persona di Cristo, di una sola volontà, quella divina. San Massimo la contrastò con tutte le sue forze, soprattutto a partire dal 641. Cinque anni dopo, nel 646, giunse a Roma e partecipò al sinodo che condannò il monotelismo, viceversa sostenuto dalla corte imperiale, che emise di conseguenza un decreto di condanna del ditelismo. La lotta si fece sempre più accesa e ben presto si giunse ai ferri corti, tanto che il 17 giugno 653 l'imperatore Costante fece arrestare Papa Martino e San Massimo. Dispose che fossero trasferiti a Costantinopoli. Qui, secondo la tradizione, a San Massimo, dopo averlo flagellato, venne tagliata la lingua e la mano destra, con cui egli aveva, con la parola per iscritto, difeso il dogma di Calcedonia, ovvero la piena umanità di Cristo. San Massimo subì un primo esilio in Tracia. Qui lo raggiunsero due emissari, inviati dalla corte imperiale, per sapere se fosse disposto a firmare una dichiarazione di compromesso. Ma lui si rifiutò, perché non era disposto ad alcun accomodamento. Fu allora esiliato nella fortezza di Schemaris, a Lazica, dove morì il 13 agosto 662. Il concilio costantinopolitano III riabilitò San Massimo e dichiarò cristiana la dottrina delle due volontà in Cristo. Tra le sue opere ricordo i poderosi Ambigua, tradotte in latino da Scoto e Riugena, che affrontano e discutono passi difficili di Dionigi e di Gregorio Nisseno, poi le questioni a Talassio, i suggestivi pensieri sull'amore, i pensieri sulla conoscenza di Dio e su Cristo, il libro ascetico, l'interpretazione del Padre Nostro, la disputa con Pirro, la missagogia, numerosi opuscoli teologici e varie lettere. San Massimo è importante tanto dal punto di vista filosofico, poiché ha ripensato il neoplatonismo a fondo in funzione di una teologia cristiana, quanto dal punto di vista mistico-ascetico e teologico, in particolare per la sua cristologia. C'è ad esempio un suo pensiero teologico molto importante, su cui egli insiste, un pensiero particolare, poiché sembra una confutazione ante litteram di Lutero. Scrive San Massimo: «Ma qualcuno dirà ugualmente: io ho la fede e mi basta la fede in Cristo per la salvezza. Giacomo però lo contraddice dicendo: anche i demoni credono e fremono. E in seguito: La fede senza le opere è morta in se stessa, come anche le opere senza la fede. San Massimo si è distinto in particolare per la battaglia che condusse con energia contro le dottrine che insidiavano il dogma cristologico sancito dal Concilio di Calcedonia, sostanzialmente riassumibili nel monoenergismo, ovvero nel ritenere che in Cristo esista una sola energia, e nel citato monotelismo, ovvero credere che in Cristo esista una sola volontà di natura divina. Erano entrambe forme di criptomonofisismo. San Massimo le confutò dimostrando con grande tenacia che in Cristo vi sono due attività e due volontà, quella divina e quella umana. Fu grazie a San Massimo se prevalse rispetto alle obiezioni dell'epoca la tesi di Cristo vero Dio e vero uomo. Pagò con gravi sofferenze questa sua battaglia, come ci ha detto, ed è per questo che gli venne dato il titolo di confessore, ovvero di testimone della vera fede in Cristo, che egli definì il più forte di tutti, perché è e si dice la verità. C'è un ultimo personaggio di cui dobbiamo fare la conoscenza, perché fu proprio lui a chiudere la stagione della patristica greca e godette di grande autorità in Oriente. Si tratta di San Giovanni Damasceno, un teologo siriano, dottore della Chiesa, nato a Damasco tra il 670 e il 680 d.C. In giovane età, proprio per le sue notevoli doti intellettuali, San Giovanni Damasceno divenne consigliere del califfo, che lo nominò responsabile dell'amministrazione a Damasco. I rapporti con il califfo non furono sempre facili e San Giovanni cadde in disgrazia, venne processato per tradimento e gli venne amputata la mano destra, che tuttavia, secondo la tradizione, miracolosamente gli ricrebbe. Reinsediato nelle sue funzioni, decise di lasciare Damasco e di ritirarsi come eremita assieme al monaco Cosma di Maiuma, futuro vescovo di Maiula. San Giovanni divenne a sua volta monaco presso il monastero Marsaba tra Betlemme e Gerusalemme, dove venne ordinato presbitero e assunse l'incarico di predicatore titolare nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Predicò e scrisse moltissimo. Morì a Betlemme il 4 dicembre del 749. La sua non è una mente speculativa originale, però fu un gran sistematore. La sua opera, intitolata Fonte della conoscenza, costituì a lungo un ineludibile punto di riferimento. Venne da lui suddivisa in tre parti, una filosofica, una contenente la storia delle eresie e la terza, tradotta in latino da Burgundio di Pisa, di carattere teologico-dottrinale. San Giovanni Damasceno, a differenza della maggior parte dei padri greci, non attinse da Platone e dal platonismo, bensì da Aristotele. Ci siamo occupati finora dell'Oriente cristiano, dove fiorirono copiosi autori, opere e dottrine, forti di una tradizione filosofica, quella greca, che era già plurisecolare. Occupiamoci ora invece del mondo latino. I padri latini, prima di Sant'Agostino, furono in generale scarsamente attratti dalla filosofia. Quando anche se ne fossero occupati, non produssero idee veramente nuove. La formazione culturale dei primi apologisti fu invece di carattere prevalentemente giuridico-retorico, specie nell'ambiente africano, particolarmente vivace. In altri padri prevalsero invece gli interessi teologici e pastorali, oppure filologici ed eruditi, ma occuparono un ruolo piuttosto modesto nella storia della filosofia. Il primo scritto apologetico in favore dei cristiani fu probabilmente l'Ottavio di Minucio Felice, scritto verso la fine del secondo secolo d.C. in forma di dialogo. Ma chi fu Minucio Felice? Nacque forse a Cirta, antica città dell'odierna Algeria, nel secondo secolo d.C. circa, probabilmente attorno al 160. Fu un avvocato romano, si ritiene che sia morto attorno al III secolo, probabilmente attorno al 260, in ogni caso in età molto avanzata. Nella sua citata opera, l'Ottavio, lo stile è estremamente fine, con toni ciceroniani, e la pacatezza dei toni fanno sembrare Minucio Felice conciliante con la cultura pagana. In realtà, i suoi attacchi contro i filosofi greci sono molto duri. Scrive ad esempio: «E bada bene che i filosofi asseriscono le stesse cose cui noi crediamo, non perché noi abbiamo seguito le loro tracce, ma perché essi si sono lasciati condurre da un lieve barlume che loro rifulse dalle predicazioni dei profeti sulla divinità, inserendo un frammento di verità nei loro sogni». Ma c'è un altro suo passo molto interessante a proposito della teoria della trasmigrazione delle anime di Pitagora e di Platone, che Minucio Felice considera assolutamente un'aberrazione dottrinale. In particolare, a proposito della possibilità per le anime di prendere corpi anche di animali, scrive: «Codesta asserzione non sembra certamente la tesi di un filosofo, ma appare piuttosto la trovata ingiuriosa di un comico». Minucio Felice usa toni molto severi anche nei confronti di Socrate. Afferma infatti: «Se la veda quindi per conto suo Socrate, il pagliaccio di Atene, con la sua confessione di non sapere nulla, e si vanti pure dell'attestato di un bugiardissimo demone. E anche loro, Arcesilao e Carneade e Pirrone e tutta la turba degli accademici, stiano pur sempre a dubitare. Noi non sappiamo che farcene della teoria dei filosofi. Sappiamo bene che sono maestri di corruzione e corrotti essi stessi e prepotenti, e per giunta tanto sfacciati da declamare sempre contro quei vizi in cui proprio loro sono sprofondati. Noi non facciamo pompa di saggezza nell'aspetto, ma la portiamo viva nel cuore. Non sproloquiamo di virtù, ma la pratichiamo. Insomma, siamo orgogliosi di aver raggiunto ciò che essi hanno cercato con affannoso impegno e non sono mai riusciti a trovare». Contro la filosofia assunse un atteggiamento alquanto polemico anche Quinto Settimio Fiorente Tertulliano, filosofo e apologeta cristiano fra i più celebri del suo tempo. Nacque a Cartagine verso la metà del secondo secolo d.C., probabilmente attorno al 155, da genitori pagani. Era figlio di un centurione proconsolare. Dopo essere stato iniziato ai misteri di Mitra, compì gli studi di retorica e diritto, imparando anche il greco. Dopo una giovinezza piuttosto dissipata, esercitò come avvocato dapprima in Africa e poi a Roma. Ritornato a Cartagine, si convertì al cristianesimo probabilmente attorno al 195 d.C., attratto dalla testimonianza dei martiri. Nel 197 scrisse la sua prima opera, Ad Nationes. Si sposò e lasciò uno scritto sul matrimonio indirizzato alla moglie. Sul finire della vita si avvicinò alla setta eretica riconducibile al prete montano, detta per l'appunto montanismo, il cui rigore sconfinava spesso nel fanatismo. Ma anche in questo periodo, per Tertulliano, la Chiesa era ed è sempre stata madre. 2 anni prima della morte abbandonò questa setta per fondarne una propria, i Tertullianisti, che Sant'Agostino più tardi riuscì a far rientrare nell'ortodossia. Nel 222 Tertulliano attaccò il pontefice romano Callisto I. Morì probabilmente attorno al 230 d.C. Fra le sue opere spiccano l'apologetico, la testimonianza dell'anima, contro i giudei, le prescrizioni contro gli eretici, contro Marcione, contro i valentiniani, il trattato sull'anima, la carne di Cristo, la risurrezione della carne, oltre a molte altre opere ancora. Dopo aver illustrato nell'apologetico le contraddizioni in cui cadevano i filosofi e la loro immoralità, Tertulliano li contrappone ai cristiani. Scrive: «In complesso, qual mai somiglianza si può cogliere fra il filosofo e il cristiano, fra il discepolo della Grecia e il candidato del cielo, fra il trafficante della fama terrena e colui che fa questione di vita, fra il venditore di parole e il realizzatore di opere, fra chi costruisce sulla roccia e chi distrugge, fra chi altera e chi tutela la verità, fra il ladro e il custode del vero». Anche in altre opere Tertulliano ribadisce come tra Atene e Gerusalemme, tra Accademia e Chiesa, tra sapienza umana e fede in Cristo non vi sia alcunché in comune. Cristiano è colui che si impegna a cercare il Signore con la semplicità del cuore, e la fede rende inutile qualsiasi altra dottrina. Per arrivare a Dio basta l'animo semplice. La cultura filosofica non aiuta, ma allontana. Scrive nella sua opera Testimonianza dell'anima: ma io non mi appello a quell'anima che si è formata a scuola, si è allenata in biblioteca, si è rimpinzata all'accademia al portico della Grecia e adesso fa i suoi flati culturali. A rispondere chiamo te, anima semplice, ancora grezza, non ancora manipolata e priva di cultura, così come sei in quelli che hanno solo te, anima integra che giunge dai crocchi, dalla strada, dalla filanda. Ho bisogno della tua ignoranza, perché nessuno si fida di quattro nozioni di cultura. Tutto questo cosa ci insegna? Che la filosofia è vera solo quando conduce a Dio. Secoli dopo, Sant'Anselmo d'Aosta, filosofo e arcivescovo cattolico, vissuto tra il 1033 e il 1034 e il 1099, nella sua opera Proslogion, scritta tra il 1077 e il 1078, definisce Dio come id quo maius cogitari nequit, ovvero ciò di cui non si può pensare il maggiore. Mette conto leggere l'incipit del proemio per capire in quale ottica occorra porsi per inquadrare correttamente il problema. Scrive Sant'Anselmo così: orsù, omiciattolo, fuggi per un poco le tue occupazioni, sottraiti un poco i tuoi tumultuosi pensieri, liberati un momento dalle pesanti cure e lascia da parte le tue laboriose distrazioni. Dedicati per un poco a Dio e riposati in Lui. Entra nell'intimo del tuo spirito, escludi da esso tutto all'infuori di Dio e di ciò che ti giova a cercarlo, e dopo aver chiuso l'uscio, cerca Lui. Di ora, mio cuore tutto intero, di a Dio: io cerco il tuo volto, ricerco il tuo volto, Signore. E ora tu, Signore, Dio mio, insegna al mio cuore dove e come possa cercarti, dove e come possa trovarti. Conosceremo più avanti Sant'Anselmo, ma già da queste parole possiamo capire come, finché non si giunga all'assoluto, non si possa dire di aver spiegato il reale nella sua totalità, poiché tutto ciò che non è assoluto, quindi che è relativo, ha bisogno di altro per esistere, e quindi non può essere tutta la realtà. Non a caso Papa Gregorio IX, vissuto tra il 1170 e il 1241, il pontefice che canonizzò San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio di Padova e San Domenico di Guzman, per intenderci, parlò di filosofia ancilla teologie, ovvero della filosofia come ancella della teologia, al servizio della teologia. Adesso però torniamo al nostro Tertulliano, che ebbe il merito di aver per primo creato il linguaggio della teologia cristiana e di aver denunciato molti errori dell'eresia gnostica. Il suo pensiero può essere sintetizzato nella celebre formula «credo qui absurdum», «credo perché assurdo». Bene, siamo giunti anche oggi al termine del nostro cammino. Oggi abbiamo conosciuto Dionigi l'Areopagita, San Massimo il Confessore, San Giovanni Damasceno e Tertulliano. Ora ci prendiamo un attimo di pausa per riflettere magari sugli autori che abbiamo conosciuto quest'oggi e riprendere tra una settimana il nostro viaggio lungo gli itinerari della vera filosofia, quella che conduce a Dio. La prossima volta incontreremo gli scrittori cristiani del III secolo e degli inizi del IV, Cipriano, Novaziano, Arnobbio e Lattanzio. Un caro saluto a tutti.